Palestina in un minuto. A cura di Amedeo Rossi.
I sorprendenti risultati della squadra marocchina ai mondiali di calcio vanno per molte ragioni al di là del semplice exploit sportivo. Ma molti commentatori presenti in Qatar hanno sostenuto che un altro paese che non si è neppure qualificato ha conquistato i cuori dei tifosi ed ha già vinto dentro e fuori dagli stadi, la Palestina. Un giornale brasiliano ha perfino sostenuto che la Palestina è la 33esima nazione presente ai mondiali. In tutte le partite giocate dal Marocco si sono visti e sentiti simboli, slogan e inni palestinesi e dopo la vittoria contro la Spagna la squadra marocchina si è fatta fotografare con la bandiera palestinese. Durante la partita tra Tunisia e Francia un tifoso tunisino ha invaso il campo con una bandiera palestinese mentre il pubblico gridava Palestina, Palestina. Fuori dagli stadi tifosi arabi, ma anche di altre nazioni, si sono rifiutati di farsi intervistare da giornalisti israeliani, accorsi in Qatar per raccontare un processo di normalizzazione che a quanto pare non è affatto tale. Gli accordi di Abramo con alcuni paesi arabi, tra cui il Marocco, hanno illuso Israele che fosse sufficiente garantirsi l'appoggio di quei regimi per far dimenticare la causa palestinese, ma evidentemente non è così. Come ha commentato un tifoso palestinese, è un campanello d'allarme per gli israeliani. Nonostante gli accordi di Abramo, di fatto continuano a non essere benvenuti nei paesi arabi. E un altro palestinese ha affermato: l'unico modo perché possa esserci una pace giusta con il popolo arabo è attraverso i palestinesi. E questo messaggio non è mai stato così chiaro come ora. La risposta di Israele è stata altrettanto chiara. A Gerusalemme Est occupata, i tifosi palestinesi che stavano festeggiando la vittoria del Marocco contro il Portogallo sono stati duramente caricati dalla polizia israeliana.
Armi e disarmo in un minuto. A cura di Giorgio Beretta.
La sparatoria che ha sconvolto domenica scorsa il quartiere di Fidene, vicino a Roma, ha sollevato numerosi interrogativi per quanto riguarda il possesso delle armi in Italia e l'accesso ai poligoni. Un uomo, Claudio Campiti, di 57 anni, utilizzando una pistola che aveva trafugato dal poligono di tiro, ha ucciso 3 donne e ferito altre 4 persone. Con sé aveva anche 170 munizioni e 2 caricatori, tutti trafugati dal poligono di tiro, di fatto il tiro a segno nazionale di Tor di Quinto. Ma questo caso non può essere relegato soltanto ad un problema giudiziario. Infatti mette in luce una serie di vuoti normativi e di vulnus amministrativi di cui ho parlato nel mio libro Il Paese delle Armi. A cominciare dal fatto che per poter sparare in un poligono di tiro nel nostro paese, in Italia, non viene richiesto di avere un porto d'armi, nonostante nel poligono vengano utilizzate vere armi da fuoco. Non è necessario, dicevo, avere un porto d'armi, è sufficiente iscriversi presentando il proprio certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti della procura, ma attenzione! In sostituzione di questi 2 certificati può essere presentato, può essere sottoscritto una autocertificazione prevista dalle leggi vigenti. E non è richiesto nemmeno poi al poligono di verificare la veridicità di quanto affermato dall'interessato. Non solo, ai poligoni non è richiesto di accertare presso le autorità di pubblica sicurezza se ad una persona che fa domanda di iscrizione sia stato negato il porto d'armi o sia stata ritirata la licenza per armi. È solo uno dei numerosi vuoti normativi che riguardano le norme sulle armi in Italia, norme che andrebbero rafforzate e rese più rigorose e soprattutto andrebbero incrementati i controlli sui legali detentori di armi.
Diritti umani in un minuto. A cura di Simone Rizza, Amnesty International Italia.
Amnesty International ha recentemente reso disponibili le generalità e altri dettagli di almeno 44 minorenni uccisi dalle forze di sicurezza iraniane durante le proteste in corso in tutto il paese e ha denunciato i metodi crudeli con cui le loro famiglie vengono costrette a restare in silenzio e sono ostacolate nello svolgimento di funerali e commemorazioni. Secondo le ricerche effettuate, 34 dei 44 minorenni sono stati uccisi da proiettili mirati al cuore, al capo e ad altri organi vitali. Altri 4 sono stati uccisi da pallini di metallo esplosi da breve distanza. 5, tra cui una ragazza, sono morti a seguito di pestaggi. Infine, una minorenne è morta dopo essere stata colpita al capo da un candelotto lacrimogeno. L'età di 39 delle vittime di sesso maschile andava dai 2 ai 17 anni. Una bambina aveva 6 anni, le altre 4 tra i 16 e i 17 anni. I minorenni rappresentano finora il 14% del totale delle persone uccise durante le manifestazioni. In 12 casi le autorità iraniane hanno attribuito le loro morti ad azioni di terroristi, suicidi, overdose, morsi di cani o incidenti stradali. Il 60% dei minorenni uccisi dalle forze di sicurezza apparteneva alle minoranze oppresse baluci e curda. 18 delle 44 vittime erano baluci, 10 curde. Le autorità iraniane minacciano regolarmente le famiglie delle vittime per costringerle a stare in silenzio o ad accettare la narrazione ufficiale che assolve le forze di sicurezza da ogni responsabilità. In almeno 13 casi hanno dovuto approvare la versione delle autorità in forma scritta o attraverso video poi trasmessi dalla TV di Stato iraniane. Nel caso in cui si oppongano, i parenti delle vittime sono minacciati di arresto, morte, stupro e uccisione di altri minorenni della famiglia, oppure viene detto loro che i loro cari verranno sepolti in luoghi sconosciuti o che le salme non verranno restituite per i funerali. In alcuni casi i familiari sono stati obbligati persino a seppellire i loro cari in località remote, a non usare la parola martire, a non produrre manifesti con i loro volti e a non condividere immagini sui social media.
Cinema in un minuto, a cura di Fabio Mingardi e Paolo Piazza.
I ragazzi di Luca Guadagnino hanno quell'età in cui si comincia a scoprire se stessi e il percorso che intraprendono li porta a fare i conti con un coming out che è soprattutto interiore. Gli ultimi suoi giovani cannibali, nello splendido Bones and All, devono affrontare la loro diversità da soli, senza l'aiuto di adulti che si rivelano inadeguati, vigliacchi, violenti. Lontano mille miglia dai belli e dannati di carta velina delle produzioni hollywoodiane, mi struggo di essere un vampiro mentre mi faccio un selfie, i protagonisti qui vivono e soffrono la loro condizione. Non tanto di reietti della società, hanno imparato a nascondere i loro impulsi, quanto quella di accettare e convivere proprio con queste pulsioni, che sono parte di loro e che sarebbe contro natura addomesticare. Insomma, parliamo di cannibali, ma ognuno ci metta quello che vuole. La magia di Bones and All sta che queste allegorie volano leggere. La stessa ambientazione, il profondo Stati Uniti reaganiano anni Ottanta che sottolinea l'acuirsi della marginalità sociale, non ingolfano o appesantiscono quello che è l'anima del film, uno struggente e sì anche pauroso road movie, romanzo di formazione per eccellenza. A mio modesto parere è il miglior film di Guadagnino. Gli ho sempre rimproverato una certa prolissità, quella aggiungere quando avrei apprezzato il contrario. Di certo non gli ho perdonato il cripto remake di Suspiria, che dopo ben 4 visioni nel quale mi ero imposto di apprezzarlo mi sono arreso. Sono contento invece di essere finalmente in sintonia col sodale Fabio, col quale condivido questa rubrica. Hai ragione, amico mio. L'opera più bella di Venezia di quest'anno è proprio la sua.
Psicologia ai tempi del coronavirus, a cura di Doriana Galderisi.
Di fronte a disastri ambientali gravissimi, è pressoché impossibile non cercare di chiedersi come mai le persone fatichino così tanto ad avere fiducia nella scienza e ad avere quella motivazione necessaria e giusta per accettare le politiche di mitigazione del rischio ambientale stesso. In un podcast precedente abbiamo già parlato di un fenomeno, il cosiddetto effetto near miss. In questo podcast vedremo invece altri fattori che intervengono nel creare una discrepanza critica tra il rischio ambientale avvertito e il rischio ambientale reale percepito. Quindi gli studi ci dicono che le persone che percepiscono un legame stretto, una connessione molto profonda con l'ambiente, sono più portate ad avere una percezione del rischio ambientale corretta rispetto a chi invece si sente molto scollegato e indipendente dalla natura. Il fenomeno di distanza psicologica è un fenomeno di cui abbiamo già parlato anche in altri podcast, ed aggrava la situazione, perché tutto ciò che avviene lontano da noi immediatamente viene registrato dalla nostra mente come qualcosa di meno probabile e quindi di non così necessario da attenzionare. Ma un altro meccanismo strettamente connesso a tutti gli altri fa lo sgambetto al nostro sistema di valutazione cognitivo, ed è il modo con cui noi elaboriamo le informazioni in ingresso nella nostra mente. E anche qua gli studi ci dicono che coloro che hanno uno stile cognitivo, perché questo è il nome del meccanismo di elaborazione delle informazioni, uno stile cognitivo che si sofferma più sui dettagli, quindi analitico, tende a perdere di vista la visione dell'insieme, mentre chi ha uno stile cognitivo più olistico o globale tende ad avere una visione della situazione più corretta e quindi a stimare adeguatamente il rischio.